Capitolo 5. Così passò un mese, ne passarono due. Prima del capodanno giunse suo cognato e si fermò presso di loro. Ivan Ilic era al tribunale. Praskovia Fiodorovna era uscita a fare spese. Entrando nel suo studio, Ivan Ilic vi trovò il cognato, uomo sano, sanguigno, che stava vuotando da sé la valigia. Al rumore dei passi di Ivan Ilic alzò la testa e lo guardò un momento in silenzio. Quello sguardo rivelò tutto a Ivan Ilic. Il cognato aprì la bocca ad un'esclamazione, ma si trattenne. Questo atto confermò la cosa. «Sono cambiato, eh?» «Già, c'è un cambiamento». E per quanto poi Ivan Ilic volesse ricondurre il cognato sul discorso della sua apparenza, il cognato serbò il silenzio. Venne Praskovia Fiodorovna e il cognato la seguì nelle sue stanze. Ivan Ilic chiuse la porta a chiave e andò a guardarsi allo specchio, prima di faccia, poi di profilo. Prese una sua fotografia fatta con la moglie e paragonò il ritratto con la figura che vedeva nello specchio. Il cambiamento era enorme. Poi si denudò il braccio fino al gomito, lo osservò, ributtò giù la manica, sedette sull'ottomana e si fece più scuro della notte. «Non si deve far così, non si deve», disse fra se stesso. Si scosse, si avvicinò alla tavola, aprì un incartamento, si mise a leggerlo, ma non poté. Aprì la porta, andò nel salone. La porta del salottino era chiusa. Andò verso di quella in punta di piedi e si mise ad ascoltare. «No, tu esageri», diceva Praskovia Fiodorovna. «Come esagero? Tu non lo vedi? È un uomo morto. Guardagli gli occhi. Sono senza luce. Ma che cos'ha?» «Nessuno lo sa. Nikolaev, era un altro medico, ha detto questo e questo, ma io non so. Letcetisky, era un famoso dottore, ha detto invece...» Ivan Ilic si scostò, andò nello studio, si sdraiò e si mise a pensare. Il rene mobile. Si ricordava tutto quello che gli avevano detto i medici, che il rene s'era spostato e si muoveva. E con uno sforzo di immaginazione tentò di afferrare questo rene, di immobilizzarlo. Gli pareva che ci volesse tanto poco. «No, andrò di nuovo da Piotr Ivanovich», era quell'amico che aveva un amico dottore. Suonò il campanello, ordinò di attaccare e si preparò ad uscire. «Dove vai, Jean?» chiese la moglie con un'espressione insolitamente triste e dolce. Quest'espressione insolitamente dolce lo esasperò. Le gettò un'occhiata cupa. «Debbo andare da Piotr Ivanovich». Andò dall'amico che aveva un amico dottore e con lui andò dal dottore. Lo trovò in casa e stette un pezzo a discorrere con lui. Osservando anatomicamente e fisicamente i particolari del suo male, secondo l'opinione del dottore, egli capì tutto. C'era un'inezia, proprio un'inezia nell'intestino cieco. Tutto ciò poteva guarire. Aumentare l'energia di un organo, indebolire l'attività di un altro, render normale la nutrizione e tutto sarebbe a posto. Egli ritardò un poco a pranzo. Pranzò, discorse allegramente, ma per un pezzo non poté ritirarsi nello studio per riprendere le sue occupazioni. Finalmente vi andò e subito si mise al lavoro. Lesse gli incartamenti, lavorò, ma non poteva liberarsi dalla sensazione di una cosa rimandata a tempo, grave, personale, della quale avrebbe dovuto occuparsi dopo aver finito gli altri affari. Quando ebbe finito gli altri affari, si ricordò che questa cosa sua personale era la preoccupazione del suo intestino cieco. Ma non si lasciò andare a questo pensiero e si diresse verso il salotto per prendere il tè. C'erano visite, si chiacchierava e si suonava il pianoforte, si cantava. C'era quel giudice, pretendente di sua figlia. Ivan Ilic passò la serata più allegramente del solito, come osservò Praskovia Fiodorovna, ma egli non dimenticava neanche un minuto di avere una preoccupazione grave, allontanata per il momento, ma pur sempre in agguato. La preoccupazione del suo intestino cieco. Alle 11 egli si accomiatò ritirandosi nella sua camera. Da che era ammalato, dormiva solo, in una piccola camera attigua allo studio. Entrò, si spogliò e prese un romanzo di Zola, ma non lo lesse e si mise a pensare. E nella sua immaginazione si rappresentava la desiderata guarigione del suo intestino. Assimilazione, secrezione, ristabilire il funzionamento normale. Già, è così. Soltanto bisogna aiutare la natura, diceva a se stesso. Si ricordò della medicina, si levò a sedere sul letto, la prese, si sdraiò supino, stette ad aspettare il benefico effetto della medicina che doveva attutire il dolore. Prenderla regolarmente ed evitare le influenze nocive. Già mi sento un poco meglio, molto meglio. Si tastò il fianco, non sentì dolore. Già, non lo sento. Davvero sto molto meglio. Spense la candela e si voltò sul fianco. L'intestino cieco migliora, assimila. A un tratto sentì quell'antico dolore, troppo noto, sordo, pesante, ostinato, sottile, imponente. E in bocca quel noto sapore disgustoso. Si sentì mancare il cuore e la testa gli girava. Dio mio, esclamò. Di nuovo e non smetterà mai. E a un tratto la cosa gli si presentò sotto un tutt'altro aspetto. L'intestino cieco, il rene, disse. Non si tratta né dell'intestino cieco né del rene, si tratta della vita e della morte. Sì, la vita c'era e ora se ne va e non posso trattenerla. Già, perché illudermi? Non è forse evidente per tutti, tranne che per me, che io muoio e che è questione soltanto di settimane, di giorni. Posso morire in questo momento. C'era la luce e ora sono tenebre. Io ero qui e ora vado là. Dove? Fu invaso da un gelo e gli si fermò il respiro. Sentiva solo i battiti del cuore. Io non ci sarò più, ma che cosa ci sarà? Non ci sarà nulla. E dove sarò io quando non vivrò più? Sarà dunque la morte? No, non voglio. Si riscosse, volle accendere la candela, tastò con le mani tremanti, fece cadere in terra la candela e il candeliere e di nuovo ricadde indietro sui guanciali. Perché? Tanto vale, disse fra sé, guardando nel buio con gli occhi aperti. La morte. Già, la morte. Ed essi non sanno nulla, non vogliono sapere, non hanno pietà. Giocano. Egli udiva lontano, di là dalla porta chiusa, il trillo delle voci e dei ritornelli. A loro non importa, e intanto morranno anche loro. Stupidi. Prima a me, ma dopo anche a loro accadrà lo stesso. E stanno allegri. Bestie. La rabbia lo soffocava e la sua tortura diventava orrendamente penosa. Non può essere che tutti, sempre, siano votati a quest'atroce terrore. Si alzò. «C'è qualcosa che non va. Bisogna calmarsi, rifarsi da principio». Ed ecco, cominciò a fantasticare. Già, il principio della malattia. Urtai col fianco, ma né quel giorno né il giorno dopo sentii nulla. Un po' di fastidio, poi si accrebbe, poi i medici, poi l'abbattimento, l'angoscia, di nuovo i medici. E sempre sono andato più vicino al precipizio. Le forze diminuiscono, più vicino, più vicino. Ed ecco, sparirò. Non ci sarà più luce nei miei occhi. Ecco la morte, e io penso all'intestino. Penso a guarir l'intestino e si tratta della morte. Della morte, davvero? Di nuovo fu preso dal terrore. Respirava a fatica, in preda all'angoscia. Si mise a cercare i fiammiferi, urtò col gomito il comodino. Sentì male, ebbe uno scatto di rabbia, lo spinse e lo fece cadere. Disperato, affannando, si ributtò giù supino e aspettò la morte lì, subito. In quel momento gli ospiti se ne andavano. Praskovia Fyodorovna li accompagnava. Udì la caduta del comodino ed entrò. «Che è stato?» «Nulla, è caduto per caso il comodino». Essa andò a prendere una candela. Ivan Ilich era sdraiato, respirando rapidamente e con fatica, come chi abbia fatto una versta di corsa, e guardava la moglie con gli occhi sbarrati. «Che hai, Jean?» «Niente, è caduto». «Tanto che dirle, non capirebbe», pensò egli. Davvero essa non capiva. Rialzò il comodino, accese la candela e uscì in fretta. Doveva accompagnare gli ospiti. Quando tornò, egli era sempre nella stessa posizione, supino, con gli occhi volti in su. «Che hai? Ti senti peggio?» «Sì». Essa scosse il capo, si mise a sedere. «Sai, Jean, penso di far venire Letchetinsky qui a casa». Significava far venire una celebrità senza badare a spese. Egli sorrise velenosamente e disse «No». Essa si avvicinò e lo baciò in fronte. Ivan Ilich lo odiava con tutte le forze dell'anima nel momento in cui essa lo baciava e fece uno sforzo per non respingerla. «Addio. Con l'aiuto del Signore, dormi». «Sì».